Il secondo spunto che ci veniva dalla lettera di San Paolo, dalla seconda lettera di San Paolo a Corinzi, è il fatto che nel modo di testimoniare la parola di Dio, proprio secondo quello che ci diceva Ratzinger, e cioè la potenza creatrice della parola di Dio e dell'autentica carità, dell'amore, nei confronti di chiunque, a partire da una condizione, la nostra, che deve lasciare spazio senza mettere ostacoli, che possono essere guidati dall'egoismo oppure dalla paura della prova, lasciando che la parola di Dio si possa esprimere in tutta la sua ricchezza attraverso la testimonianza e attraverso la condizione particolare di ciascuno. Ciascuno è realmente chiamato alla santità nella condizione concreta nella quale si trova. Quindi anche San Paolo ci dice nella seconda lettera ai Corinzi: perché non puntassi in superbia per la grandezza della rivelazione. E tale la potenza di questa rivelazione che sempre si può subire la tentazione di un'appropriazione indebita. Io ti mostro qual è la strada e in qualche modo te la impongo per il tuo bene. Ecco la condizione di una madre che vuole talmente bene i propri figli che non vuole assolutamente correre il rischio di una risposta negativa. Per cui alla fine glielo impone, e quello che si verifica è che il figlio la rifiuta, perché non è una sua scelta, una sua scoperta, una sua disponibilità libera nei confronti di quell'opportunità che le è stato dato. Ecco la condizione anche a volte di un orgoglio di fondo che non può essere superata a forza, non può essere superato semplicemente per un bene per cui la difesa viene forzata. E così San Paolo è sicuramente uno dei profeti, secondo la condizione degli apostoli, e lui è un apostolo perché ha visto e ha ricevuto Dio direttamente in una proposta che gli è stata fatta in quel modo straordinario. Chi sei tu? Sono quel Gesù che tu perseguiti. E totalmente cambia la prospettiva di quest'uomo che, da persecutore della Chiesa, convinto di fare il bene, diventa un apostolo di Cristo. Così il rischio di un apostolo è che monti in superbia. Perché non montassi in superbia, per la grandezza della rivelazione mi è stata messa una spina nella carne, un invito di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vado in superbia. A causa di questo, per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. San Paolo, quindi, in questa condizione particolarissima di apostolo di Cristo, che subisce prove durissime di tutti i tipi, desidera di essere scaricato di questi pesi che a volte gli sembrano insopportabili. e per cui ci sono prove di tutti i generi di cui lui stesso fa l'elenco: prigionie, maltrattamenti, lapidazioni, e tutti i generi di risposte negative da parte della stessa gente che lui cercava di salvare, di fronte a un teatro intero di spettatori, si sente dire: ti ascolteremo un'altra volta. E derisioni, anche di fronte a una testimonianza autentica. E non per questo si scoraggia. E lui prega il Signore di alleviargli la prova. Pur essendo in contatto con Dio, pur avendo queste risorse in tutta la loro ricchezza, quindi pur avendo questa potenza creatrice della parola di Dio e dell'autentica carità, a volte sembra che non ce la fa più, che non ci sono queste risorse. Adesso noi dobbiamo sentire che la prova che ci riguarda non sarà inferiore. Noi non potremmo avere le risorse giuste se da parte nostra non incontriamo una prova di questo genere. Noi non riusciremo a trovare questa risorsa soprannaturale giusta, e quindi questa forza divina, qualcuno diceva un fuoco che non consuma, un fuoco autentico che non consuma, ma è fuoco, è fuoco. Ma il bruciore del fuoco è il bruciore del fuoco. E questo bruciore però non consuma, se viene fatto proprio nel modo giusto. E questo bruciore fa riferimento alla nostra vita, alla nostra corrispondenza, in tutti i momenti nei quali siamo tentati di poterci giustificare, di poter quindi rispondere che abbiamo capito, ma non ce la facciamo più. Di fronte a questa prova, per la quale ciascuno ha le risorse giuste, dobbiamo sentire dentro di noi quello che San Paolo sentiva nel suo cuore da parte di Gesù quando protestava, quando diceva che non ce la faceva più. Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta proprio nella debolezza, anzi si manifesta pienamente nella debolezza. E quindi San Paolo dice: allora proprio quando mi sento debole è proprio allora che me ne vanterò, perché dimora in me la potenza di Cristo. Per questo io mi compiaccio delle mie infermità, mi compiaccio di questi oltraggi, mi compiaccio delle necessità, mi compiaccio delle persecuzioni, delle angosce, attenzione, dice angosce, sofferte però per amore di Cristo. È proprio in questa linea che io devo scoprire, che sono invitato a scoprire, tutta quanta questa ricchezza. Ecco, riscoprire tutta quanta questa ricchezza, questa potenza quindi divina, che non è quindi soltanto consolazione. Ratzinger diceva: l'autentico avvenimento della rivelazione consiste nel fatto che noi veniamo invitati a questo faccia a faccia con Dio. Effettivamente da parte nostra c'è la possibilità di un faccia a faccia con Dio, però non è questo che risolve i problemi delle nostre prove. Questa è la risorsa che dobbiamo mettere in gioco proprio per affrontare le prove di un cammino di santità che riguarda infermità, oltraggi, necessità, persecuzioni, angosce, debolezze, perché proprio in questa si scopre tutta la potenza divina. Ecco, la lettera di San Paolo ai Corinzi aiuta quindi a comprendere queste risorse non soltanto nella nostra vita. San Paolo doveva mettersi da parte perché c'era questo cammino da scoprire proprio nella vita delle persone che aveva accanto. E quindi nella vita dei martiri della prima era della cristianità. E poi successivamente per quelli che sarebbero venuti dopo. E infine il Vangelo di San Marco aiuta a scoprire che un aspetto anche molto significativo, e cioè Gesù non riesce a fare molti miracoli tra coloro che lo conoscevano, proprio tra coloro che lo conoscevano di più. Attenzione, quando noi pensiamo di aver capito tutto di una persona, quando pensiamo di poter rendere più rapida, più sbrigativa la risposta di quella persona, perché? Perché corriamo il rischio di entrare in quella risposta e di dare una facilitazione di una risposta che poi non diventa più della persona a cui vogliamo bene, a cui stiamo cercando di mostrare il cammino. Se quel cammino di quella persona non viene vista come scelta libera, quella risposta prima o poi verrà smascherata come una scelta di un altro. Per cui io mi sentirò come una camicia di forza, come una scelta che mi è stata imposta. E quante volte nella vita di una persona, nella vita di un professionista, di una professionista, nella vita di una persona si scopre che certe scelte sono state dettate da una condizione che ha forzato la mia risposta libera. A costo di perdere quella persona, dobbiamo lasciare che giunga alla sua risposta libera nel suo cuore. E proprio le persone che lo conoscevano meglio, che lo conoscevano di più, sono quelle che pensano di conoscerlo talmente bene che Gesù non avrebbe più niente da mostrare loro. Un profeta, dice Gesù, non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. Non poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E Gesù stesso si meravigliava della loro incredulità. Si meravigliava di questa loro incredulità. È bello poter pensare come la figura del profetica di Gesù viene colta da Maria, che alle nozze di Cana scorge nella risposta apparentemente negativa di Gesù: che c'entriamo, che c'entro io, non è giunta ancora la mia ora. Scorge nella risposta di Gesù un invito a cogliere tutta quella pienezza di una risposta che Gesù poteva mettere in gioco. Ecco, la Madonna è sempre pronta in questa linea, è sempre pronta e attenta in questa linea. Ci viene incontro e ci dà una speranza che non si riduce semplicemente a quello che appare, ma va proprio nella dimensione profonda di santità che ci viene richiesta. Chiediamo al Signore di scoprire tutti questi inviti profetici nella nostra vita e nella vita delle persone che ci vengono affidate.